Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Questo bellissimo prologo di Giovanni, che porta in sé tutti i motivi più belli della nostra fede, ma anche della celebrazione del Natale, come abbiamo avuto occasione anche di spiegare qualche giorno fa, oggi ci viene incontro e possiamo guardarlo con un'angolazione anche un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto. Chi ci fornisce i criteri per capirlo? Ce lo fornisce sicuramente la prima lettura tratta dal Libro della Sapienza, ma direi anche e soprattutto la lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, questo brano. Adesso vedremo perché. Centriamo subito il senso di questa parola per oggi. E c'è un momento in cui, dopo aver detto che egli è la vita degli uomini, eccetera, dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa è una, visto che l'avevano corretto questo Vangelo, lo potevano fare anche meglio. Quando dice viene ad abitare in mezzo a noi, fa riferimento a una categoria che sta proprio nel Libro della Sapienza che abbiamo ascoltato all'inizio. Che vuol dire? Il verbo greco dice skenosen, cioè si è attendato in mezzo a noi. Attendato. Sai cosa vuol dire attendato? Cioè, se fosse dicesse si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, sembra quasi uno che è prossimo ed estraneo allo stesso tempo. Ma si è attendato. Chi ce l'aveva le tende a quel tempo? Ce l'aveva nella memoria di Israele, quel popolo che se n'era andato dall'Egitto e si era messo in cammino per 40 anni per raggiungere la terra di Canaan, la terra promessa. Queste erano le tende. Tende che saranno poi, oggetto di tante immagini, ma lo vedremo domani, nell'Epifania ritornerà a questa categoria. Dunque, attendarsi vuol dire non solo abitare, nel senso costruire un tempio, come facevano pure i pagani. Abitare vuol dire, nelle tende vuol dire camminare con questo popolo. Dunque, se si attenda presso di te, cammina con te. Se uno cammina con te, ce l'avrai questa esperienza con i tuoi amici quando siete andati non so dove, quando uno cammina con te, trascorre un tempo e percorre uno spazio. Lo spazio dice da dove sei partito e dove devi arrivare, dunque dice qualcosa della, della tua vita. La tua vita è stata così, no? Sei partito dalle origini della tua famiglia e stai conducendo i tuoi giorni verso l'esito che è il compimento della volontà di Dio su di te, si spera. Dunque, se uno decide di camminare con te, non sta là su un trono a dire vediamo adesso quando arrivi, vediamo che succede. No, è uno che camminando con te lungo la strada ti racconta quello che succede, che non te lo ricordi? I due di Emmaus, mentre stanno ritornando a casa tristi per quello che era successo a Gerusalemme, vedono avvicinarsi uno che non conoscono. Non lo capiscono chi è, ma questo comincia a parlare e a dire cose che loro conoscono, che vengono dalla Sacra Scrittura, con una luce nuova. Sta parlando di sé. Allora, arrivati a casa, allo spezzare del pane, finalmente lo riconoscono. E come lo riconoscono? Come uno che vuole mangiare con loro, vuole stare con loro, vuole donarsi a loro, altro che compagno di viaggio come avevano pensato. Dunque si attende in mezzo a noi questo Verbo eterno e comincia a relazionarsi con gente che è in cammino. Lo ha fatto a quell'epoca e dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, grazie allo Spirito Santo, lo fa per tutte le epoche, rendendo tutte le epoche come una sola epoca. Così che tu pensi di occupare un tempo della grande storia del mondo, invece sei lo stesso di chi quella storia del mondo l'ha vissuta al tempo di Gesù, perché noi qua celebriamo un'Eucaristia che non è un'altra passione di Gesù, è la stessa passione di Gesù. Noi celebriamo un sacramento che non è una, come dire, un progresso della, come vorrebbero alcuni, no? Magari cambiarlo per farlo più attuale, poveri matti. No, è una realtà nella quale noi siamo trasportati per ricordarci che la nostra umanità è quel dato comune che mette tutti insieme in un'unica speranza, fondati su un'unica fede e destinati ad esporre nella carità un unico amore. Tu dirai, mamma mia, sono belle queste cose, metà le capisco, no, un quarto le capisco, tre quarti no. Penso che un po'. Nel cuore ti dicono qualcosa, come quei due di Emmaus dicono, ma non ci ardeva forse il cuore nel petto, però non capiscono bene finché Gesù non spezza il pane. Allora abbiamo detto si era attendato, scusate, ci metto un po' di tempo, tanto mica ci avete, no? Fretta. E, a proposito della sapienza, la sapienza che è presso Dio, che non è un libro, non è una enciclopedia, la sapienza presso Dio è il pensiero stesso di Dio. Perché Dio non è come noi che facciamo una cosa e ne pensiamo un'altra, una ne pensa e cento ne fa. Tutto il pensiero di Dio è presso Dio, lui lo scorge, lo conosce, si relaziona con questo suo pensiero e crea tutte le cose in un modo mirabile. E dice a un certo punto questo brano, allora è la sapienza che parla, dice: allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Ah, allora questo verbo che si è fatto carne è venuto ad attendarsi vicino a me per camminare con me. Non era uno che mi aspettava alla fine per fare i conti su tutte le marachelle che ho combinato. No, era uno che condividendo la mia natura umana ha condiviso tutto il peso che è legato alla mia natura umana. Ma allora chi è costui? Ma allora forse io ho adorato un'immagine che non conoscevo. Forse mi sono fatto una devozione che non era proprio così, che mi dava gioia, insomma, che mi metteva dentro il desiderio di cercarla e di abitare sempre con lei. Dico bene, no? Mica tu c'hai il desiderio di abitare sempre con Dio, no? Sì, ce l'hai, però un po' più in là. Chissà chi ti ha convinto che stare con Dio è un disagio, è un imbarazzo. Allora, San Paolo in questa lettera agli Efesini a un certo punto, dopo aver detto, no, della benedizione spirituale con la quale Dio ci ha benedetti nei cieli in Cristo, eccetera, il progetto di essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, a un certo punto dice, verso la fine, Il padre, il generatore della sapienza, il padre del nostro Signore Gesù Cristo, cioè del Verbo incarnato, e lo chiama il padre della gloria, proprio per indicare questa prospettiva. Vi dia, e stavolta non lo dice a quegli efesini di allora, ma lo dice a te, lo dice a voi, vi dia, vi regali uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Lo spirito di sapienza è quello che tu hai mutuato, spero, dalla conoscenza delle promesse che stanno in quello che tu chiami l'Antico Testamento, che non è mai finito, non è mai stato, non è scaduto. Quella sapienza, di velodia, questo spirito di sapienza, e anche di rivelazione. Sai come si chiama l'ultimo libro della Bibbia nostra? Sai come lo chiami? L'Apocalisse. È un nome greco che sta a posto in italiano di rivelazione. Rivelazione, capisci? La possibilità che queste cose che tu capisci e non capisci, le ti piacciono ma non sai come diventeranno, si rivelino dal centro della tua vita e ti mostrino finalmente dov'è il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, tra ciò che è buono e ciò che invece non è per la tua salvezza, e finalmente ti chiamino per nome perché tu possa dire: ma allora tu mi conoscevi da sempre. Ma allora da sempre mi hai chiamato e per questo mi hai giustificato per tutta la mia esistenza. Adesso capisco cosa vuoi darmi. Non una vita eterna noiosa qua e là con tutti gli angeli che cantano. Vuoi darmi la gloria, la gloria. Allora come i discepoli di Emmaus io ti dirò: sai, me ne ero accorto, camminando con te a fianco, con il tuo figlio a fianco, con questa sapienza, io mi ero accorto che a quelle parole corrispondeva una crescita del desiderio, un'accensione del cuore, qualcosa che mi superava e mi trascendeva. Non sapevo come chiamarlo, ma lo sentivo. E quelle volte che la preghiera mi ha permesso di individuarlo, allora io l'ho lasciato fluire dalla mia bocca, dalle mie labbra, da tutta la mia vita, perché non solo io godessi, ma tutti quelli che erano intorno a me godessero di questa bellezza e di questo dono. E qual è questo dono? La conoscenza di Lui. La conoscenza di Lui. Se tu conosci qualcuno che è tanto potente, sai di poter godere di molte prerogative che Lui può assicurarti. Se tu conosci costui che ha deciso di camminare con te in questa vita, tu non sarai più solo, non ti lamenterai più, non guarderai più depresso a una vita che è sempre, sempre tutto peggio, eccetera, ma diventerai una fonte di luce anche per questa generazione. Sposala questa vocazione. Sposala e questa vocazione ti sposerà. Cercala e questa ti cercherà. Trovala e trovandoti questa sapienza santificherà la tua vita e darà pace anche al tuo cuore così inquieto. Mi piacerebbe dirti tante tante altre cose, ma tu mettiti alla scuola della parola e pian piano le vedrai tutte una per una. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, fin dal principio hai generato la sapienza. Non l'hai ritenuta come un tesoro geloso. Hai permesso che istruisse le generazioni dei tuoi figli per tutto il corso della storia fino alla fine. Ma la meraviglia è che hai chiamato anche noi a conoscerla, a frequentarla e a lasciarci illuminare della sua verità e della sua bellezza. Fa che nulla ci separi mai da questo tuo progetto di redenzione. Fa che il nostro cuore non dubiti mai della possibilità di raggiungere lo stato di unione con te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Oggi in particolare ti preghiamo anche per il Rettore del Santuario, Don Renato, perché ieri ha ricevuto l'ordine dell'Episcopato. Tu hai chiamato questo tuo figlio a condurre il progetto di salvezza che in questo luogo ha trovato una luce così meravigliosa. Lo hai chiamato in un tempo della storia e della storia della Chiesa tanto difficile. Non abbandonarlo, sostienilo, mettilo al riparo da ogni pericolo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai dato anche a noi la possibilità di conoscere le profondità e la ricchezza della tua sapienza. In lei siamo stati battezzati. Attraverso di lei abbiamo potuto riconoscere il tuo figlio e sempre lo riconosciamo in ogni evento della nostra vita. Eppure, in molte occasioni ci siamo allontanati da te. Non abbiamo testimoniato la carità nella fede. Non abbiamo vissuto nella speranza di essere salvati. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda con tenerezza ai tuoi figli, soprattutto a quelli che sono schiacciati dalla paura della guerra, dalla povertà che ne consegue. Chi subisce l'abbandono, la divisione, le accuse e gli oltraggi. Mostra di essere il Padre misericordioso che ci è stato annunziato. Non permettere che nessuno dubiti mai della tua misericordia. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Li hai chiamati ad ascoltare le tue parole, a nutrirsi del Cristo nel sacramento dell'altare, a nutrire la speranza un giorno di essere anche loro nell'assemblea dei santi e dei beati. Allontana da loro ogni sospetto, ogni intenzione malevola. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guarisci i loro pensieri. Abita nei loro cuori con il tuo spirito e nelle loro menti. Guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.